Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di città,
pecore
storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Quelli che i ben pensanti chiamano errori.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci di nuovo qui con Diario di Città. Io sono Massimo e naturalmente siamo su Nova Radio Città Futura 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. Dunque, allora, che cosa abbiamo oggi pomeriggio? La nostra trasmissione oggi, naturalmente pensando al fatto che si cerca di trovare tutte le soluzioni affinché le persone stiano nella giusta salute, non solo anti-Covid, ma anche legata al mondo della salute mentale e non siano troppo stravolti. E per fare questo abbiamo diciamo che ci siamo indirizzati verso la scuola. Sì, vogliamo sapere un po' che cosa sta accadendo dentro la scuola e come stanno le persone dentro le scuole. Allora, non possiamo naturalmente intervistare tutta la città, né tantomeno tutto il mondo per sapere come stanno i ragazzi dentro le scuole, però avremo degli ospiti importanti perché avremo tre studentesse della Sassetti Peruzzi e poi avremo anche una docente e non solo, oltre ad essere docente universitaria, è anche una animatrice del progetto Priorità alla Scuola, che è un progetto che sta andando avanti in tutta Italia, insomma, dove la scuola è il punto di riferimento e più importante che ci possa essere. Quindi fra poco ci andremo a parleremo insieme ai nostri ospiti e ci illustreranno molto bene che cosa accade a loro e che cosa accade dentro la scuola, quando ci possono andare naturalmente. E nel frattempo, però, abbiamo anche un'altra interessante cosa che vorremmo mettere in evidenza proprio nell'introduzione, perché poi diventerà una cosa più importante, ed è quella dell'associazione di volontariato IDRA che ha fatto un comunicato in cui parla appunto del a rischio Boboli, patrimonio dell'umanità, il tempo stringe, usano 400 firme dell'Oltrarno. Ma per far spiegare tutto questo ci mettiamo in contatto con uno dei promotori di questa associazione, Girolamo, che è dell'associazione di volontariato IDRA, che ci parlerà di questa iniziativa e del perché c'è questa iniziativa. Prego, Girolamo.
Sì, allora salve a tutti. Quello che noi stiamo cercando di fare insieme a tanti cittadini della zona, soprattutto dell'Oltrarno, ma anche fiorentini a prescindere, stiamo cercando di fare in modo che un progetto che rischia di stravolgere almeno un po' una parte importante della nostra città storica, la zona UNESCO che sta subito fuori da Ponte Vecchio, che sale su verso Forte Belvedere, possa essere interessata appunto da un progetto che si presenta molto pesante, un progetto per cui una vecchia caserma che è stata per decenni la scuola di sanità militare della difesa, è stata acquistata da un privato che ha presentato appunto un pre-progetto al comune nel quale ci sono interventi di scavo nel sottosuolo per crearci ambienti tipo tunnel carrabili, tipo parcheggi, sottoservizi. C'è poi questa idea un po' strampalata di una funivolare che dovrebbe addirittura portare i clienti, che potrebbe portare i clienti, facendoli passare da Palazzo Pitti su all'albergo attraverso il Giardino di Boboli, dove troverebbero un ascensore che li porta su. Cioè, una cosa piuttosto bizzarra, no? In un ambiente pubblico avere questa commistione fra clientela privata e interessi comuni. Quindi niente, ci sembra che sia una cosa abbastanza strampalata da meritare appunto siccome la gente non ne sa niente, questo è il punto, cioè non c'è stata nessuna, c'è già una variante urbanistica in corso che è stata adottata ma non ancora approvata, quindi ci sembra proprio il momento giusto per intervenire, per fare in modo che la gente si pronunci su questa cosa e esprima tutti i possibili correttivi, migliorativi, perché insomma non è il caso, oltretutto in era Covid, con tutto quello che il modello turistico un po' perverso di Firenze ci ha mostrato finora, continuare su quella strada. Lì si parla di 300 posti letto in un albergo di lusso 5 stelle, con tutto il traffico di servizio a questo albergone che transiterebbe dalle strade incantevoli che stanno lì sopra il Forte Belvedere via San Leonardo, per portare ogni giorno le merci in entrata e i rifiuti in uscita. Una cosa un po' strana, dai.
Un po' invadente, diciamo, molto invadente.
Sì, no, noi abbiamo approfittato del fatto che c'è questa legge regionale che si chiama legge per la partecipazione, che in 6 mesi, cioè questa è una storia che si trascina da tantissimo tempo. Allora, facciamo in modo che con 6 mesi di tempo si crea un'area, un'atmosfera di conoscenza e di informazione e di proposta, in cui poi dopo alla fine l'amministrazione decide quello che vuole, però perlomeno ha sentito i cittadini, e i cittadini hanno avuto modo di, i cittadini, gli esperti, i cultori dell'arte, della storia dell'arte, stiamo raccogliendo firme nel quartiere di Oltrarno dei residenti, ce ne vogliono 400 nelle prossime 2 settimane per avere accesso a questo diritto. Quindi questo, mi raccomando, facciamo,
ecco,
girare la voce.
No, è una cosa molto importante. Allora, bisogna raccogliere le firme. Allora, le firme si possono raccogliere dove eventualmente?
Allora, le firme, siccome siamo in questa era un po' birbona, si possono tranquillamente scaricare dal sito di Idra, che è idraonlus.it.
Bene.
Si scarica il modulo e quel modulo si riempie e poi lo si rimanda possibilmente scannerizzato, altrimenti ci sono dei riferimenti telefonici per dire dove si può depositare nel quartiere, in alcuni punti che abbiamo trovato, avendolo possibilmente già compilato, cioè ci fa scritto nome e cognome, residenza, che ripeto deve essere l'Oltrarno del quartiere 1,
sì,
e poi i dati del documento di identità e la firma. A quel punto... Ecco,
bene, no, io volevo solo dire che presso l'associazione Incontriamoci sull'Arno di Borgo San Frediano al 50 del Rosso, anche noi abbiamo il modulo, chi vuol venire può venire a firmare, ce l'ha lasciato una vostra militante, mi viene da dire, usando un termine un po' anacronistico. Sì,
grazie.
Per cui noi abbiamo anche qui la raccolta, se no comunque sia, ecco, io vi invito tutti a firmare per questa cosa, perché è sicuramente una deturpazione del nostro territorio che sta avvenendo, ai noi, giorno dopo giorno.
Ce la possiamo risparmiare, diciamo, soprattutto, ecco, dopo potremmo doverci pentire di non averci pensato per tempo. Abbiamo la possibilità.
Bene. Bene, ti ringrazio molto. Allora,
grazie
e a
voi,
presto,
grazie.
E invito tutti, certo, a venire a firmare, a scaricare dal sito, appunto, Gerolamo. Dico bene, scusa.
Esatto, Gerolamo.
Gerolamo.
www.idraonlus, cioè che sarebbe il vecchio nome di organizzazione non lucrativa di utilità sociale,
certo,
.it.
Bene.
Lì si trova tutto il materiale necessario.
Benissimo, mi raccomando, gli abitanti dell'Oltrarno.
Dell'Oltrarno del quartiere 1.
Del, esatto, quartiere 1.
Da San Nicolò fino alla porta di San Frediano, fino a Poggio Imperiale, ecco, insomma, quel triangolo lì.
Va bene, ti ringrazio molto e a presto e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi.
Grazie,
grazie,
ciao, ciao. Bene, abbiamo sentito il nostro amico Gerolamo di questa cosa, e a questo punto direi naturalmente di lasciarvi un attimo con un po' di musica, e subito dopo iniziamo la trasmissione con i nostri ospiti, e come sempre naturalmente non cambiate canale.
conosco, l'ho tracciata. C'erano solo rovi, adesso c'è una carreggiata. Certo non è stata una passeggiata, la direzione data era sbagliata. Canagliata, con i cani dietro agli angoli che abbaiano alle spalle. Cani senza palle, col chip sotto pelle, col pelo dei randagi, ma i vizi dei borghesi. Fuori Rottweiler, dentro pechinesi. Percorro una strada solo mia, non voglio compagnia e tu mi rubi l'energia. Bussa via, riga nera dentro alla rubrica. Riga dritto se tieni alla vita, non c'è altra uscita. Tempo esaurito, riparto. Manco ti saluto che sto già facendo altro. E spostati che ingombri la corsia. Sei su un'autostrada, sulla mia.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo e come vi ho già spiegato nell'introduzione affrontiamo questo tema della scuola e soprattutto di che cosa, come la scuola è stata in questo momento influenzata e ha patito questo periodo e che cosa è successo, le trasformazioni, le difficoltà che ci sono e ci sono state e ci sono anche adesso, insomma, perché non è che siamo fuori da nulla, insomma, siamo ben dentro ancora a questo tipo di situazione, ai noi pandemica, che ci ha ben penalizzati un po' tutti. Allora, come vi ho preannunciato, oggi abbiamo per affrontare questo tema avremo vari ospiti, ma in questa prima fase della trasmissione abbiamo tre studentesse del Sassetti Peruzzi, che oltretutto anche abbastanza importante, sono degli studenti e soprattutto anche la loro insegnante di riferimento che ho conosciuto personalmente perché partecipano al comitato di partecipazione della Società della Salute, quindi sono riuscito a diventare membro e a portare e a condividere insieme anche alle altre fragilità di cui ne fanno parte anche i problemi della scuola, insomma, e quindi sono abbastanza dei ragazzi molto ben ferrati in questo senso. Oltretutto è una scuola che produce, cioè che licenzia poi delle persone che andranno a lavorare più o meno in questo settore, settore della sostenibilità, del mondo della fragilità, nei vari compiti, nei vari settori. Allora, non mi voglio dilungare oltremodo e voglio passare la parola a loro. Noi parleremo, sentiremo le loro esperienze lungo vari periodi. Partiremo dalla prima parte, è quella come era la scuola prima del lockdown. Teniamo conto che siamo proprio a un anno dal primo lockdown, ormai mancano pochi giorni, insomma poco più di 10 giorni al primo lockdown dello scorso anno, e quindi diciamo abbiamo una memoria e anche un'esperienza rispetto a quello che è avvenuto. Allora, io passerò la parola a loro. I loro nomi sono Simona, Ginevra e Marinella, e sono delle ormai quasi diplomande. E nulla, ci racconteranno questa prima parte. La domanda che vorrei fare a loro è: com'era la scuola prima del lockdown?
Buon pomeriggio a tutti, io sono Marinella e, come è già stato anticipato, frequento la Sassetti Peruzzi, che è una scuola superiore che sta molto attenta alle relazioni, e comunque la scuola io l'ho sempre vista come una piccola famiglia, comunque, perché abbiamo un buon rapporto con i professori e siamo liberi di dire molte cose, di esprimere molte volte il nostro pensiero e senza sentirci comunque giudicati. Simona, te che ne pensi?
Salve a tutti, io sono Simona e sicuramente immaginare la scuola pre-Covid e la scuola di ora sembra un sogno, perché ora ci sono molte limitazioni appunto nel contesto scolastico, mentre prima era tutta un'altra storia, ecco, se così si può dire. C'era il contatto fra di noi, la relazione era più immediata, contatto eravamo in presenza, quindi era tutto molto più semplice, se così possiamo dire. E pensarla prima e pensare com'è ora sembra appunto proprio un sogno, sembra proprio una cosa totalmente differente, ecco.
Buonasera a tutti, io sono Ginevra e come hanno detto già le mie compagne di classe, sicuramente la scuola prima del Covid era tutta un'altra storia, perché comunque la mattina ci alzavamo, speravamo di andare a scuola, non essere interrogate, andare bene alle verifiche e poi soprattutto anche la ricreazione, comunque era un momento importante per relazionarci fra di noi, andare giù in giro per la scuola e conoscere anche altri ragazzi. Invece ora sicuramente tutto questo non si può fare, perché oltre alla didattica a distanza che noi facciamo per ora al 50%, quando siamo in presenza comunque non ci possiamo alzare dal banco, dobbiamo tenerci sempre la mascherina e anche le relazioni in classe sono molto diminuite rispetto a quella che era nella scuola una volta. E
sicuramente prima c'era anche molta più possibilità di uscire al di fuori della scuola, poter fare entrare strani che non facevano parte del contesto scolastico per interagire appunto con loro, come non lo so, ad esempio dei progetti, tipo noi ora stiamo facendo vari progetti, solo che siamo tenuti a farli a distanza perché non possono entrare degli estranei che appunto sono al di fuori del contesto scolastico. Sicuramente prima, tipo, noi in classe abbiamo un ragazzo autistico con il quale facevamo molti progetti per metterlo in un contesto, come si può dire, in una realtà quotidiana, ecco, pensare a cosa prepararlo per il mondo dopo la scuola, ecco. Però ora tutte queste cose sono molto molto limitate, perché appunto non possiamo uscire, perché se usciamo non possiamo rientrare, non si possono fare entrare appunto estranei, e appunto questo è un grande problema. Faccio un esempio banale: quest'anno noi ci ritroviamo in quinta, un anno molto importante per noi. È una cosa banale, però, che comunque noi ne abbiamo riparlato e ne abbiamo risentito. Ad esempio, quest'anno non potremo fare la gita scolastica, tanto per chiudere quest'anno finale con tutti insieme, facendo una cosa di classe. Tipo l'ultima volta siamo stati a Barcellona tutti insieme, cosa che ora non potremo fare e cosa che a noi dispiace molto, perché insomma era un concludere 5 anni insieme. Dove comunque siamo riusciti tutti insieme, abbiamo passato tantissime cose, ecco.
Comunque, essendo in quinta, dobbiamo anche decidere per il nostro futuro, e quest'anno è molto più difficile perché ci sono molti corsi universitari, ma non è possibile andare di presenza a vedere l'università, a fare entrare estranei comunque nella classe per raccontarci per bene come sono i corsi universitari, perché comunque è più difficile seguire un corso online oppure comunque tramite uno schermo invece che proprio di persona e di sentirlo più vicino a noi.
Ecco, no, una cosa che volevo sapere è così, la Sassetti Peruzzi, che tipo di scuola è, che cosa si studia e cosa si diventa dopo il quinto anno?
Allora, la Sassetti Peruzzi ha 3 indirizzi, Uno è il turistico, uno è il commerciale e l'altro di cui facciamo parte noi è il sociosanitario. E sicuramente noi dopo questi 5 anni saremo più indirizzati su, non lo so, magari educatrice o chi, no, cioè, chi partecipa al corso OSS come Marinella e, o se no anche a lavorare con gli anziani. Comunque c'è molto relazione, insomma, queste cose.
Comunque, essendo un professionale, facciamo anche molti stage e molta parte pratica. Infatti è proprio questo che anche, soprattutto, non lo so, a noi, come ai ragazzi anche con disabilità che abbiamo all'interno della nostra scuola, ne risentono molto. Perché comunque il contatto, le relazioni sono molto importanti, perché ne facciamo molto riferimento a scuola nostra. E come ha detto Simona, noi facciamo anche c'è la possibilità di fare il corso OSS, io lo frequento e anche questo è molto molto difficile seguirlo così, ecco.
Va bene, allora diciamo che come questa prima parte, la testimonianza, ma ha detto cercheremo di fare un viaggio attraverso questa esperienza molto molto complessa che è stato e che è ancora il Covid. La cosa importante è quello che però, insomma, sono 3 ragazze che stanno bene, che stanno vivendo in prima persona, soprattutto nell'ambito della fragilità, visto che la nostra è una radio che affronta e mette in evidenza le fragilità o comunque le persone più fragili attraverso tutto l'arco del mondo della fragilità, oltre per la salute mentale. Ma soprattutto, ecco direi, soprattutto cercare di fare salute mentale non è una cosa molto semplice, perché vuol dire sapere accogliere e saper costruire ha detto una parola Marinella molto importante, che è costruire delle relazioni. Noi ci siamo proprio perché costruiamo le relazioni con gli altri e in base a come le costruiamo riusciamo anche a produrre una buona società, una buona convivenza all'interno soprattutto della nostra città. Bene, allora ci fermiamo qui un attimo, ascoltiamo un po' di musica e dopo ritorniamo con le nostre ospiti e ci raccontano un po' di cose. E come sempre mi raccomando, non cambiate canale.
Ah!
Eccoci di nuovo qui a Diario di Città, questa è Nova Radio e siamo sempre con le nostre ospiti, le tre studentesse del Sassetti Peruzzi, e a differenza di prima vorrei comunque ringraziare la professoressa Chiara Bencini, che è la vicepreside, mi sembra, no, comunque è la referente di questo progetto d'avvicinamento al mondo della fragilità attraverso la comitati di partecipazione della Società della Salute, e che ci ha comunque permesso di entrare in contatto con gli studenti e ha permesso anche a loro di venire qui con noi e starci insieme e raccontarci le loro esperienze. Allora, qui a questo punto però, visto che il nostro è un viaggio, è un percorso, allora vorremmo sapere un po' come, cioè, quello che era prima la scuola, si è capito, era un mondo pieno di relazioni, un mondo di grandi fermenti, momenti di grandi fermenti, e poi sono proprio lì nel mondo della scuola superiore, del liceo, comunque della scuola superiore, la costruzione del futuro anche, e la formazione della nuova società. Ecco, però ora, così anche un po' per capire, facendo un percorso, la domanda mia è, insomma, c'è stato a un certo punto, il 5 di marzo più o meno, la data era questa, c'è stato una chiusura e ci siamo tutti fermati, cioè tutti in casa. Che cosa è successo in quel momento? La prima data, insomma, tutte queste cose.
Allora, io all'inizio non ero consapevole di quanto fosse grave questa situazione, come penso nessun altro. Mi ricordo però che il 5 marzo andai a scuola e quando ci avvisarono che avrebbero chiuso tutto, io all'inizio ero anche molto felice perché dopo due giorni avrei avuto una verifica appunto di igiene, che è una materia di indirizzo che facciamo noi, e quindi ero molto felice di questa cosa. Poi ho capito piano piano che stando a casa la situazione era abbastanza grave e sicuramente quando abbiamo iniziato la DAD, quindi la didattica a distanza, noi essendo in quarta avevamo comunque degli orari dimezzati, facevamo circa 3-4 ore al giorno, quindi non riuscivamo a fare tutte le materie nello stesso giorno appunto. E alcuni professori addirittura non facevano la DAD, quindi non potevamo sentire alcune lezioni, come il professore di inglese che non faceva la DAD. Quindi diciamo che è stato molto complicato. Poi era una cosa nuova all'inizio, diciamo quasi piacevole, nel senso perché stavamo a casa, non c'era l'obbligo di andare a scuola, alzarsi la mattina presto. Però comunque dopo un po' è diventata veramente una situazione difficile, perché seguire in DAD è molto complicato, l'attenzione va e viene, ti distrai facilmente, poi lezioni che durano un'ora e già in classe è difficile seguire, ma sicuramente molto meglio rispetto ad ora in DAD, e quindi è veramente complicato.
Io ricordo benissimo quando dissero che scuola chiusa, e mi ricordo che comunicai subito ai miei compagni, mandai subito il messaggio e eravamo tutti contenti, tra virgolette, nel senso appunto si saltava la verifica, si restava a casa, però chi lo poteva sapere a cosa stavamo andando incontro. E inizialmente via via che la cosa continuava, che la DAD si faceva sempre più presente comunque nei nostri giorni, sembrava di vivere proprio in una bolla, perché te ti ritrovavi lì che accendevi il computer, ormai è diventata tutta una cosa meccanica, accendi il computer, buongiorno, buongiorno, e poi stai lì che ascolti e vedi i tuoi compagni solamente attraverso uno schermo, cosa che non è impensabile di portarla avanti. Poi appunto, come ho già detto prima, noi siamo in quinta, per noi una relazione, visto che l'ultimo anno è tanto tanto importante, e questo era infatti non ci ha permesso. E dal primo lockdown insomma, non siamo stati bene, ecco, perché poi comunque tramite Dad ne parlavamo e non stavamo bene. Però ti ripeto, inizialmente era tutta una cosa molto, pensavamo sarà una cosa momentanea, passerà, e poi invece non è passata.
Anch'io, come le mie compagne, ero molto contenta quando ci è stato comunicato che dovevamo stare a casa perché comunque era pericoloso. Eravamo, diciamo, ingenui perché non ci rendevamo conto della situazione che poteva venire a crearsi magari uscendo una volta in più oppure andando a scuola, stando a sedere, non stando distanti. Invece, con l'avanzare del tempo, ci siamo comunque resi conto che la situazione non era semplice e che dovevamo fare attenzione a molte cose, ecco.
Sì, va bene, però ecco, diciamo, la prima fase è stata molto entusiasmante, io parlo anche per me, insomma, per tutte le persone che erano comunque sia in casa, però si trovavano a cercare di relazionarsi in qualche modo anche tra loro, no? Questi momenti legati all'uso del computer, chiaramente, oppure dai terrazzi, saluto per chi aveva il terrazzo, comunque per chi aveva una finestra, comunque c'era un modo, e poi insomma era la prima volta, quindi era un'esperienza così da capire, insomma, quello che accade. Ma dal punto di vista, ecco, voi siete rimaste tutte, ognuno di voi era sceso in casa, non... E quindi cosa, come stavate? Come, piano piano, a parte il primo entusiasmo e la possibilità di non fare, e anche e soprattutto la scuola comunque non era attrezzata su questa cosa qui, per cui c'era da tener conto anche questo aspetto, no? Per cui c'era una riproduzione, come dire, di una didattica a distanza, però una didattica che era costruita e che era pensata, come dire, front line, cioè in classe diretta, comunque come siete stati? A parte il problema di riuscire a non fare le verifiche, ma insomma questo fa sempre bene, ti fa un po' rilassare, però ecco, come siete stati anche voi, ecco, anche insomma poi delle esperienze condivise con i vostri compagni, insomma.
Allora, sicuramente all'inizio, come ho detto prima, era una cosa anche piacevole. Poi comunque diciamo che questa pandemia è riuscita ad avvicinare tutti gli italiani, perché cantavamo tutti tramite i terrazzi e insomma, quindi era anche un momento di svago, insomma. Però sicuramente io ne ho risentito molto, perché comunque le relazioni non esistevano più, cambia tutto, cambia il tuo mondo, c'era stata negata, diciamo, la nostra libertà di uscire il pomeriggio, di svagarci con gli amici, di appunto avere delle relazioni vicine, poter parlare senza avere un telefono in mano, senza vederci tramite uno schermo di un computer. E quindi era molto difficile, anche se l'unica cosa positiva che mi ha portato, diciamo, questo Covid è stato anche il riavvicinamento che ho avuto con i miei genitori, che stando in casa praticamente 24 ore su 24 ho imparato di nuovo a condividere molte cose con loro che prima magari non ne avevo il tempo, non ne avevo la voglia, perché avevo altre cose a cui pensare, diciamo, a cui pensare di una ragazza di 19 anni, quindi magari il ragazzo, gli amici. E invece diciamo che ho ritrovato una relazione con i miei genitori.
Anch'io come Ginevra comunque mi sono resa conto che molte cose che avevo perso, perché nel crescere tendiamo ad allontanare magari la nostra famiglia e a non farci caso alle piccolezze che ci vengono donate. Invece stando comunque chiusi in casa sempre, io per esempio ho due sorelle, e con due sorelle è un po' difficile comunque stare in casa, ti trovi bene, poi però ci litighi, quindi dici no, vabbè, non ci voglio stare. Però allo stesso tempo ci siamo resi conto che ci siamo riunite tutti e abbiamo capito le esigenze degli altri un po' di stare molto attenti a molte cose e anche agli altri, ecco.
Io, Ginevra e Marinella, anch'io, sembra brutto dirlo così, però ho riscoperto la famiglia, ecco, se così si può dire. Io sì, ho una sorella e un fratello, con mia sorella condivido veramente tutto e con mio fratello un po' di meno, ecco. Però ora, dal primo lockdown, io, mia sorella e mio fratello siamo veramente diventati una cosa incredibile, cioè siamo unitissimi ora. Anche con mia mamma parlo molto, ma molto di più. Già ci parlavo, ma ora molto, ma molto di più. Anche con mio papà, certo, ci siamo un po' più ritrovati, ecco, io e mio papà. E è stato un periodo comunque dove, cioè, ci deve essere per forza un punto di incontro fra tutti in casa, perché devi condividere 24 ore su 24. Quindi inevitabilmente, sicuramente ci sono state magari delle discussioni, perché dopo un po' arrivi anche un po' cioè andare un po' fuori, ecco, un po' fuori di testa, perché sei chiuso in casa. Io ho avuto la fortuna di avere anche il giardino, quindi se magari volevo staccare un attimo andavo in giardino, magari facevo anche compiti in giardino, quindi passavo del tempo anche magari sola, ecco. Però ci deve essere sempre un punto di incontro fra tutti, perché appunto ci ritroviamo a condividere molte più cose, molte più esperienze, ecco. Tipo, ad esempio, mio fratello non è sempre presente a casa perché sta con la fidanzata durante il lockdown, sempre stato in casa, quindi ti ritrovi a condividere i momenti di nervosismo perché non può stare magari con la fidanzata, o magari anche quei momenti così che prendi, dici, tipo, la mattina a volte io mi svegliavo e era proprio una giornata buia dove dicevi no, non ho voglia veramente di fare niente, questa cosa mi sta buttando giù, non me la sento. Cioè, se una cosa era 2 centimetri a sinistra, doveva stare 2 centimetri a destra, doveva essere così, perché se no la giornata, no, era una giornata no. Appunto, questa cosa appunto ricadeva anche sulla DAD, appunto, che entravi e dicevi no, non me la sento, non lo voglio fare. Non me la sento proprio. E quindi, insomma, dipendeva anche molto dalle giornate, ecco.
Sì, insomma, diciamo che comunque ci ha permesso, almeno in questa prima fase, dal punto di vista, così, se vogliamo dare un'impostazione importante a questa prima fase, ci ha permesso di conoscere anche molto noi stessi, insomma, no? I nostri limiti, le nostre necessità, come siamo stati, insomma, come siamo stati abituati e che cosa abbiamo fatto fino a quel momento lì. Va bene, allora io direi, comunque, dopo questa bellissima conversazione, di fermarci un attimo, se ascoltiamo un pochino di musica e dopo ripartiamo con le nostre ospiti nell'ultimo percorso del nostro viaggio di questo anno attraverso la scuola e soprattutto diciamo impostato e imposto, direi, più che altro da questa pandemia. Va bene, allora nel frattempo, come sempre, non cambiate canale.
Affascinante, mentre luccica di falso, ti rapina senza scasso, quando ti uccide lo fa piano, lento ti soffoca la gola, ma non ti punta una pistola, ti lascia in mano poco o niente, soddisfazione e sentimenti, non puoi comprarti coi contanti, il tuo tempo, il tuo lavoro, valgono di più di qualsiasi denaro. Cederli per pochi spiccioli, sono una parte. parte preziosa di te. Coscienza del nostro tempo e del lavoro che valgono più dell'oro oro. E questa vita è un assoluto, non c'è moneta che ripaghi un secondo se lo sprechi. E la ricchezza quella vera sta solo in quello che sai fare e non in quanto può costare. Il tuo tempo, il tuo lavoro valgono di più di qualsiasi denaro. Cederli e pochi spiccioli sono una parte preziosa di te. Money, 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 money. Money, 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 money. Blood, money, blood, money. Blood, money, fucking money. Money, 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 money.
Eccoci tornati di nuovo a Diario di Città e siamo arrivati, diciamo, all'ultima parte del nostro viaggio insieme alle ragazze del Sassetti Peruzzi, che ci hanno un po' raccontato le fasi precedenti di questa pandemia, come l'hanno vissuta, la scuola, le sensazioni, gli scambi con le amiche o gli amici, quello che cos'era, gli entusiasmi anche, se volete. E adesso invece, come dire, siamo di nuovo in una condizione, come dire, non c'è più la fine di qualcosa, ma c'è quasi una continuità di uno stato delle cose. Insomma, forse questa cosa smetterà, forse la pandemia se ne andrà, ma forse sì, forse no, forse comunque dobbiamo abituarci a tutt'altro modo di vivere comunque. E soprattutto dobbiamo anche, forse una delle cose che abbiamo scoperto in questo senso è che forse il mondo vissuto fino ad oggi qualche difetto ce l'aveva, e che io spero nelle nuove generazioni, in loro soprattutto, che questo mondo un po' forse va cambiato, e va cambiato in modo diverso, va cambiato le nostre abitudini, va cambiato il nostro modo di vivere, le cose che facciamo forse. E nulla, allora a questo punto direi di ripassare a loro e quest'ultima fase, quest'ultima parte, cioè dopo la fine dell'estate in cui sembrava tutto bene, tutti liberi tutti, e ci siamo ritrovati poi a settembre, poi ottobre, insomma in queste zone, soprattutto voi, perché le scuole medie, inferiori e elementari invece continuavano la frequentazione, invece voi siete stati, diciamo, le superiori sono state quelle più penalizzate. E quindi un po' com'è andata, come siete state?
Allora, sicuramente nel primo lockdown vedevamo molto lontana la speranza di ritornare, ecco, in presenza. Poi c'è stata l'estate, abbiamo visto com'è andata, che ci hanno lasciato il via libera, quindi ho detto, cioè io perlomeno ho pensato, vai, ora a settembre si ritorna, ci facciamo la nostra quinta, bene o male, più in presenza che in DAD. Ci siamo ritrovati a settembre che più DAD che presenza, e insomma è pesante, perché appunto noi ci ritroviamo a sostenere una maturità dove il rapporto in classe, cioè le relazioni in classe praticamente non ci sono, perché non possiamo fare niente, non possiamo alzarci, dobbiamo stare al nostro banco, dobbiamo stare con la mascherina, non ci possiamo scambiare una penna, non ci possiamo scambiare dei fogli, a relazione non possiamo andare uno al banco dell'altro e dirci qualcosa, confrontarci, non lo possiamo fare. E sicuramente è pesante perché appunto abbiamo bisogno del contatto, ecco, è importante sentire l'altra persona, anche toccarla per capire quell'altra persona come sta, questo non può succedere e è molto pesante. Sicuramente
Soprattutto perché comunque se in classe c'è un caso positivo, dovevamo stare tutti a casa e lì per lì abbiamo avuto comunque un momento di nervosismo, un momento di rabbia verso magari la persona positiva, però alla fine non ha colpa la persona, perché anche lei si è ritrovata a casa, magari si è sentita accusata per niente, perché è una cosa... appunto è un virus, il virus non possiamo vederlo e quindi ci ritroviamo chiusi in casa e non sappiamo bene il motivo, non sappiamo bene come comportarci, cosa possiamo e cosa non possiamo fare. E poi, come ha detto Simona, siamo in quinta, quest'anno abbiamo la maturità e abbiamo scoperto 2 giorni fa come sarà fatta, quindi ci siamo trovati un po' così, ecco.
Beh, sicuramente...
La maturità sarà un maxi orale di 60 minuti, non ho capito se ci sarà la tesina, qualcuna produzione, un elaborato scritto, e ora fortunatamente lo sappiamo, ci hanno rivelato questo segreto perché sembrava fosse un segreto. E
niente, quest'anno sicuramente per noi rispetto all'anno scorso che eravamo in quarta superiore è molto più complicato, perché abbiamo saputo questa settimana proprio come appunto faremo l'esame di maturità, sapevamo più o meno che sarebbe stato come l'anno scorso visto le difficoltà che ancora ad oggi la scuola ha, perché comunque questo Covid ancora non ha fine e... La situazione invece di migliorare, diciamo che è rimasta ferma, perché è vero, sì, la scuola sicuramente ha imparato a gestire la didattica a distanza, però in questo anno, andando a scuola, vediamo che comunque ci sono delle difficoltà anche nell'organizzazione, perché per noi ragazzi a 19 anni, 20 anni, comunque entrare in classe, non avere più una relazione né con il professore né con un'amica, stare sempre seduto al banco con la mascherina, non è facile. E visto che comunque la nostra scuola è una scuola che ci dovrebbe insegnare come nella vita creare, affrontare delle relazioni, sarebbe meglio che questa situazione venisse un po', diciamo, migliorata, ecco. Però sicuramente, diciamo che io, per esempio, quest'estate mi ero illusa e avevo anche imparato a non dare più niente per scontato, perché comunque questa situazione nessuno se la sarebbe mai aspettata. Io quest'estate sono partita, mi sono goduta veramente i miei 19 anni, però a settembre invece purtroppo non avevo più la speranza di riniziare la mia vita normale come era prima, e invece ora è tutto molto complicato perché appunto non riusciamo più a vederci in un futuro anche migliore, nel senso non riusciamo a vedere noi tra 2 anni felici a studiare o a lavorare, perché ora veramente nessuno ce lo permette, visto che la scuola, per me almeno personalmente, non ci aiuta, visto che comunque facciamo ancora 2 o 3 giorni alla settimana DAD, poi andiamo un po' in presenza, però non è la stessa cosa. Anche il fatto di scegliere un'università per il futuro È veramente brutto perché non abbiamo la possibilità di visitare le università, di fare open day e quindi siamo un po' bloccati, diciamo.
Sono sincera, Io ora come ora sinceramente non saprei nemmeno cosa dire, ma forse questa cosa di non saper cosa dire nasce anche dal fatto che abbiamo riposto tante speranze nel tornare a vivere normalmente, tra virgolette, e come ha detto Ginevra, immaginarsi fra un paio d'anni, io personalmente non me lo riesco a immaginare. Cioè io l'altro giorno mi è capitato di uscire di casa senza mascherina, penso sia capitato a tutti. Sono uscita senza mascherina, ho sentito proprio l'aria diversa, ho detto c'è qualcosa di strano, ho detto ho dimenticato la mascherina. Cioè non riesco a immaginarmi ora un mondo dove non devi stare con l'ansia di oddio sono le 9:30, devo tornare a casa. Cioè non me lo riesco proprio a immaginare, anche a stare per la generazione futura, perché noi ormai abbiamo finito per quest'anno, che saranno in classe e dire oh la vuoi una penna, lo vuoi un foglio, ti serve il foglio a protocollo. Loro chi lo sa se lo potranno fare, cioè io resto veramente senza parole, perché sicuramente tutta questa situazione ci sta negando tante cose a noi, alla nostra generazione, come ai bambini delle elementari, anche i ragazzi che si trovano alle medie, ci stanno proibendo di una fascia di età, cioè una fascia della vita veramente tanto importante, dove noi ci formiamo, dove noi iniziamo ad essere più consapevoli delle cose. E sì, dobbiamo essere consapevoli di tante cose, ma questa possibilità ci è negata perché siamo bloccati. Cioè, a me sembra veramente di vivere in una bolla. Mi sembra proprio di vivere in una bolla dove, chissà quando scoppierà questa bolla, chi lo sa. E mi sembra tutto questo surreale. Cioè, mi sembra di vivere in un film a me personalmente. Negare la relazione, cioè negare il contatto. A me mi sembra una cosa impensabile, cioè io non posso andare da una mia compagna di classe per dargli la mano, non lo so. Io durante le interrogazioni, quando ci ritrovavamo a fare le interrogazioni alla cattedra, ti trovavi col tuo compagno accanto che magari vi davate la mano per darvi quella forza, che ora non si può fare. Perché l'interrogazione deve essere al banco, da solo, isolato. È impensabile, ma anche faccio un esempio stupido, anche stare magari così a passeggiare liberamente con il mio fidanzato mano per la mano a darci un bacino, cioè nel senso no, non si può. Faccio un esempio, io ho una relazione a distanza, ok, il mio fidanzato sta lontano da qui e io non ho, cioè pensare e dire oddio quando lo rivedrò il mio fidanzato, dico boh. Perché tutto questo, non abbiamo certezze, non abbiamo delle certezze, ecco. Ed è difficile, immaginarsi un futuro senza certezze, perché sono negate queste certezze, ecco. Perché un giorno dicono una cosa, il giorno dopo, è tutta un'altra cosa. Quindi, un esempio banale, all'inizio di questa settimana era iniziata che la maturità è possibile che ci sia scritto e orale, ora ieri abbiamo scoperto che è solo orale e non c'è più lo scritto.
Anche per comunque i ragazzi che sono arrivati quest'anno in prima superiore non è stato sicuramente facile, perché anche per loro ritrovarsi e conoscere nuove persone, iniziare un nuovo percorso e trovarsi davanti a uno schermo persone che proprio non conosci, dover comunque condividere obbligatoriamente la tua casa, non è facile, perché viene violata la privacy, vengono violate molte cose. Quindi mi immagino anche loro che cosa potrebbero aver provato in questa situazione, ecco.
Ho capito. Allora, insomma, in questa seconda fase invece sento un po' più di tragicità, insomma, su quelle, soprattutto sulla speranza, insomma, vedo che non riuscite, insomma, in questo momento a vedere che cosa può accadere, viaggiate un po', come dire, con giorno per giorno, insomma, ecco, e questa forse è la cosa più più drammatica, se vogliamo, rispetto a quella che è invece l'ipotesi e il desiderio che fa parte di questo periodo della vita, soprattutto. Va bene, insomma, io vi ringrazio di essere stati con noi e di averci dato il vostro punto di vista, quello che avete vissuto, i vostri anche il vostro privato soprattutto, e quindi di averci fatto conoscere un po' come è andata. Certo, è un incontro solo con tre studenti, ma insomma studentesse, anzi, scusate, però è vero anche che molte cose sono comuni anche ad altri loro compagni e compagne. E dunque, vi ringrazio, vi faccio un bocca al lupo comunque sia per il vostro futuro e nell'immediato per il prossimo esame di maturità, e quindi che tutto vada bene. Va bene, ecco, vi ringrazio e naturalmente noi ci sentiamo fra poco e come sempre non cambiate canale. Eccoci di nuovo qui a Nova Radio Città Futura e Diario di Città. Io sono Massimo. La nostra ospite che abbiamo in trasmissione oggi è la professoressa
Costanza Maggiotta, docente di filosofia del diritto presso l'Università di Padova ed anche una di quelle che ha costituito e ha costruito il movimento Priorità alla Scuola. Buon pomeriggio, professoressa.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora, noi in questa trasmissione cerchiamo di... abbiamo avuto ospiti delle studentesse del quinto anno della Sassetti Peruzzi che ci hanno raccontato la loro avventura in questo anno di lockdown, mettendo in evidenza tutte le loro problematiche che si sono accumulate in questo anno, e vorremmo sapere invece da parte sua, visto che questo movimento Priorità alla Scuola è nato e si è sviluppato più o meno in tutta Italia, perché insomma è nato un movimento di questo tipo qui e perché è importante andare a scuola, insomma.
Ecco, sì, mi fa piacere che abbiate sentito dei ragazzi che sicuramente hanno mostrato quanto disagio hanno provato in questo anno che ha visto una lunghissima chiusura nell'anno scolastico scorso e una scuola a intermittenza in questo anno, e soprattutto che ancora non ha riportato al 100% gli adolescenti nelle scuole superiori. Priorità alla Scuola è nato proprio diciamo a metà dell'aprile scorso, con la consapevolezza che nessuno si stava ponendo il problema di come riportare in sicurezza a settembre i ragazzi a scuola. Eravamo di fronte in quel momento a una chiusura generalizzata in tutto il territorio italiano, indistintamente dai contagi nelle regioni, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La necessità, diciamo, di prendere atto che il governo italiano e la società italiana non avesse tra le proprie priorità la scuola, ci portò lo scorso aprile a porre il problema all'allora ministro Azzolina su come pensare a una riapertura. Diciamo che già ad aprile scorso denunciavamo quelli che poi ormai sono ammessi da tutti come i disastri della didattica a distanza. Ad aprile scorso, diciamo, tutti parlavano ed elogiavano questa didattica a distanza, e che infatti non a caso poi non è rimasta una misura emergenziale come doveva essere, cioè nell'emergenza la didattica a distanza era stato un facile surrogato della mancanza della scuola, ma nessuno si poneva allora, e abbiamo dovuto aspettare direi novembre, dicembre, perché ci si ponesse il problema di che cosa significasse scuola che non poteva essere sostituita da una didattica a distanza, e non solo, diciamo, dal punto di vista dell'istruzione, ma soprattutto, e immagino che lo abbiano fatto emergere soprattutto gli studenti, perché la scuola non è soltanto, diciamo, un luogo dove si trasmettono nozioni, è un luogo dove ci si incontra, ci si trasforma, si viene educati alla cittadinanza, ci si emancipa dal contesto familiare, ci si emancipa dal contesto sociale. Insomma, quello che non veniva detto in quei mesi è che lo stare a casa a, diciamo, ricevere nozioni non era né uguale per tutti, perché non tutti avevano accesso alla DAD allo stesso modo, per motivi diversi: mancanza di connessione, mancanza di device, mancanza di condizioni economico-sociali a casa che permettessero di avere una stanza per figlio per poter seguire le lezioni. Quindi non solo mostrava più, diciamo, di quanto già la scuola italiana avesse mostrato le diseguaglianze che esistono tra le case degli studenti, ma soprattutto mostrava che la scuola in presenza è altro, diciamo così, dal luogo dove ci si limita a trasmettere le nozioni. A che punto siamo? Siamo al punto in cui ormai tutti hanno ammesso che la didattica a distanza doveva rimanere uno strumento emergenziale e invece drammaticamente è diventato un elemento strutturale della scuola italiana. Tutti hanno ammesso che non erano stati fatti abbastanza sforzi per riportare in presenza tutti gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio italiano, quindi tutti hanno ammesso che non era stato fatto abbastanza, ma di fatto siamo ancora in una situazione in cui nessuno si chiede che cosa bisogna fare perché si ottenga il ritorno prima o poi al 100% dei ragazzi, degli studenti delle scuole superiori in tutta Italia, e nessuno ancora si chiede come fare affinché regioni, diciamo, disobbedienti rispetto al DPCM smettano di produrre ordinanze in cui in maniera restrittiva rispetto allo stesso DPCM o chiudono totalmente le scuole superiori invece di lasciarle al 50%. Ricordo agli ascoltatori che in Italia le scuole superiori al momento sono al 50%, quindi non solo, diciamo, riducono la percentuale di didattica in presenza alle superiori, ma, come sta per fare Emiliano un'altra volta in Puglia, richiudono tutte le scuole di ogni ordine e grado, senza peraltro tener conto che ormai siamo, io direi, alla sesta, mi pare, sesta sentenza di TAR regionali che annullano le ordinanze restrittive del DPCM, perché dimostrano, i giudici del TAR, non esserci motivazioni sufficienti e validi per assumere una misura più restrittiva del DPCM, perché è chiaro che lo spazio, diciamo così, di restrizione rispetto alle scelte del governo le regioni ce l'hanno, ma giustamente il giudice, che non fa il politico ma fa il giudice, chiede alla politica le motivazioni per le sue scelte, e queste motivazioni devono essere proporzionali e razionali. Bene, a oggi i giudici del TAR hanno sempre dato ragione ai genitori, dicendo che, soprattutto, diciamo, da gennaio in poi, perché le prime ricorse al TAR fino a dicembre non c'era stata, diciamo, un atteggiamento positivo da parte dei giudici del TAR. Da gennaio in poi, invece, i giudici del TAR hanno regolarmente bocciato le scelte delle regioni quando le motivazioni non erano né razionali né proporzionali rispetto alla chiusura delle scuole. Quindi c'è ancora molto da fare. Il nuovo ministro non mi pare abbia imboccato la strada giusta, perché più che parlare delle misure necessarie per il futuro della scuola, che significa ridurre gli alunni per classe, cioè mettere fine a quell'obbrobrio definito classi pollaio, e per ridurre il numero di alunni per classe è necessario pensare a nuovi spazi e assunzione di un numero maggiore di docenti, oltre che alla stabilizzazione dei docenti. Invece si è preoccupato, diciamo, di mostrare uno specchietto per le allodole, diciamo, mettere una toppa dicendo allungo l'anno scolastico di 15 giorni, come se 15 giorni di scuola, che non sappiamo peraltro né se a distanza o in presenza, potessero davvero compensare i danni psicofisici che hanno subito i ragazzi con la mancanza di scuola. Piuttosto, siccome quelli sono irrecuperabili, diciamo così, non sono 15 giorni che, diciamo, riducono il danno che la DAD ha fatto in termini di disagio ai ragazzi, quei 15 giorni o 20 giorni usiamoli per recuperare allora, diciamo, l'istruzione persa, quindi in termini proprio di nozionismo, quindi con dei piccoli gruppi ai quali fare recuperare quanto si è perso. Cioè, pensiamo non a un allungamento inutile dell'anno scolastico, dicendo peraltro che si è perso tempo. No, i ragazzi non hanno perso tempo, hanno subito molti danni, i docenti non hanno perso tempo e anzi hanno lavorato il triplo e male, perché la didattica a distanza è un disastro anche per chi la fa. Per cui, diciamo, mi pare che il ministro sia partito col piede sbagliato, cioè un po' come sempre mettendo il prosciutto sugli occhi dei genitori, dicendogli guardate cosa faccio, vi allungo l'anno scolastico, il genitore medio italiano è tutto contento. Peccato che se poi intervisti docenti e studenti ti dicono che non sarebbe certo quella la misura da intraprendere nell'immediato. Nell'immediato c'è da pensare come utilizzare i soldi che arrivano dall'Europa del Recovery Plan, ripeto, per ridurre gli alunni per classe, che significa più spazi e più insegnanti. E questo perché? Perché avresti allo stesso tempo una migliore didattica, perché è dimostrato che quando la percentuale tra docente e discente è una percentuale, diciamo, minore, la didattica è migliore e soprattutto acquisteresti una maggiore sicurezza all'interno delle scuole, tenendo conto che qui si dice che la pandemia, diciamo, diventerà endemica, per cui le misure di distanziamento saranno necessarie. È chiaro che non puoi più permettere di tenere 30 alunni per classe in classe dove non c'è nemmeno il famoso metro buccale tra gli studenti. Diciamo che la pandemia può essere un'occasione e dovrebbe essere l'occasione per far davvero ritornare la scuola tra le priorità di questo paese, tenendo conto che sono 20 anni che questo paese, quando si rivolge alla scuola, lo fa soltanto per tagliare investimenti.
Ecco, appunto, e mi sembra che abbia messo in evidenza un quadro abbastanza chiaro di quella che è la situazione e che corrisponde bene o male alla testimonianza delle ragazze della Sassetti Peruzzi, che anche loro hanno messo in evidenza, soprattutto al loro punto di vista, le difficoltà sia didattiche sia anche della stanchezza di stare a casa, della mancanza della relazione soprattutto con i loro compagni e quindi tutta la loro vita anche. Va bene, allora io la ringrazio per questa sua disponibilità e naturalmente speriamo anche di riaverla, anche le sue colleghe ad altre trasmissioni, e parleremo un po' della scuola e di come sta andando nei prossimi mesi.
Benissimo, grazie mille, grazie a voi dello spazio.
Prego, grazie. Bene, ringraziamo la professoressa Costanza Margiotta dell'Università di Padova, docente di filosofia del diritto, che ci ha dato un quadro specifico e molto chiaro di quella che è la situazione e di quelle che sono anche le necessità delle persone, degli studenti e non solo, dei genitori e di tutto il mondo che appartiene alla scuola. Ricordiamo anche che la professoressa è una delle animatrici di Priorità alla Scuola, che è un movimento nato da un po' di tempo e che ha messo in evidenza la problematica del ritorno alla scuola e come tornare a scuola, soprattutto anche oltre, per tutti gli ordini e gradi naturalmente. Dunque, ringraziamo tutti i nostri ospiti, ringraziamo le ragazze del Sassetti Peruzzi che ci hanno fatto compagnia e ci hanno regalato un percorso personale di quello che è stata l'esperienza della DAD, ma non solo, all'interno della scuola. Ringraziamo tutti voi ascoltatori che ci fate compagnia e naturalmente ci stimolate ad andare avanti col nostro programma. E se avete qualche cosa, qualche notizia, se avete voglia da proporre, di proporre qualsiasi tipo di programma, noi siamo qui e naturalmente saremo disponibili per costruire e per fare qualsiasi tipo trasmissione. Nel frattempo, se avete potete scrivere a diariodicittà@gmail.com oppure telefonare alla redazione di Nova Radio. La trasmissione, per chi non ha avuto occasione di ascoltarla direttamente in streaming o in diretta sulla radio FM, naturalmente vi invitiamo e invitiamo anche altri a seguirla in podcast sempre su Nova Radio Città Futura. Vi ringrazio e come sempre, naturalmente, non cambiate canale.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Inseguiamo la nostra chimera, siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori.